e dopo due tavole rotonde che hanno sondato e sviscerato i temi che sono sul tappeto in un rapporto tra la scienza e il potere, questa sera abbiamo con noi il professor Evandro Agazzi. Siamo molto felici perché è un amico del Centro Culturale, più volte nostro ospite. Questa sera sarà come una specie di bilancio, da un lato, dei temi che le tavole rotonde precedenti e gli ospiti che sono intervenuti presso il Centro Culturale hanno gettato sul tappeto. Le implicazioni tra scienza e tecnologia, le implicazioni tra il potere, visto nelle due facce del potere politico e del potere economico, i rapporti, le interconnessioni che esistono tra questi, la ricerca scientifica e l'applicazione che la ricerca scientifica produce. Dicevo, questa sera abbiamo con noi il professor Agazzi. Pochissime parole di presentazione, perché ormai penso sia famosissimo. È professore di filosofia della scienza all'Università di Genova e di antropologia filosofica e filosofia della scienza all'Università di Friburgo, in Svizzera. È il presidente dell'Accademia Internazionale di Filosofia della Scienza e segretario generale della Federazione Internazionale della Società di Filosofia. Autore di moltissimi scritti, di innumerevoli saggi. Io ricordo solamente l'ultimo, apparso pochi mesi fa e presentato proprio in un incontro qui a Milano presso il Centro Culturale San Carlo, La filosofia della scienza in Italia nel Novecento, edito da Franco Angeli. Dopo queste parole brevissime per introdurre, lascio subito la parola al professor Agazzi.
Grazie. Il tema di questa mia conversazione è libertà e responsabilità della scienza. È un tema che enuncia nella sua polarità quelli che sono in fondo due requisiti che la scienza contemporanea deve per forza riconoscersi e vedersi attribuiti per una serie di ragioni diverse, ma che non sono facilmente determinabili nel loro rapporto, proprio perché da molti punti di vista sembrano difficili da conciliare. Incomincerò col considerare il primo aspetto, cioè l'aspetto per il quale alla scienza non si può non riconoscere una libertà. Da questo punto di vista credo che bisogni risalire al momento specifico in cui la scienza cosiddetta moderna si è costituita. La scienza moderna non è la scienza di oggi, è la scienza dal più almeno che nasce con Galileo, quindi la distinguiamo in questo dalla scienza contemporanea. Ora, la scienza che nasce con Galileo ha fra le sue caratteristiche fondanti proprio quella di essere una rivendicazione della libertà di pensiero. Bisogna dirci le cose come stanno. La scienza è sempre stata una ricerca libera e disinteressata della verità, anche la scienza antica. La scienza antica in realtà coincideva con la filosofia, coincideva quindi proprio con la ricerca piena, libera, disinteressata della verità. La rivendicazione della libertà della scienza, quindi, nei confronti della stessa rivelazione, l'aveva già fatta San Tommaso, quando aveva riconosciuto che per la filosofia, cioè per la ricerca razionale, sussiste un'autonomia e una libertà di ricerca, la quale poi non andrà a collidere, così affermava San Tommaso, con la rivelazione, perché la verità viene da Dio e non può esserci, sappiamo che non può esserci collisione fra la verità. Ma di fatto questo permetteva di rivendicare la piena libertà di ricerca. Quando nasce la scienza moderna? La scienza moderna nasce con questo medesimo tipo di programma. La scienza moderna riconosce che ci sono campi, per esempio, proprio il campo del soprannaturale, proprio il campo forse dell'etica, in cui questa non è competente e quindi non parla. Ma là dove essa è competente, ricerca con tutta libertà, non ammette interferenze, non ammette autorità, non ammette condanne, non ammette prescrizioni. Il processo di Galileo ha, fra le tante cose, anche questo significato. Ecco quindi perché la civiltà occidentale ha riconosciuto nella scienza un emblema, lo ha riconosciuto a molti titoli, ma certamente anche a questo titolo. Per cui non si può dire se la scienza, col suo nascere, col suo svilupparsi, ha alimentato il cosiddetto libero pensiero, o viceversa, se il crescere dell'atteggiamento del libero pensiero ha favorito il diffondersi della scienza. Non si tratta semplicemente di questo, si tratta di più di questo. Perché effettivamente si è subito rivelato nell'impresa conoscitiva della scienza un insieme di caratteristiche altamente positive che sembravano rinforzare ulteriormente questa fiducia piena nella scienza, che doveva quindi avere come conseguenza la piena libertà. Prima di tutto, la scienza fu una prima chiara forma di democratizzazione del sapere. Anche queste sono cose a cui pensare. Il sapere precedentemente era tutto sommato un sapere per iniziati, cioè veniva aperto l'accesso al sapere a chi bene o male entrava in un gruppo, entrava negli ordini religiosi, per esempio, oppure entrava in una arte, delle arti e mestieri, in cui imparava i segreti dell'arte, era tenuto a non tradirli, a giurare addirittura di non tradirli, di non trasmetterli, oppure entrava al servizio e al discepolato di qualche grande maestro. Cioè c'era questa idea del sapere riservato a certi. Il sapere scientifico è un sapere strutturalmente democratico, cioè in linea di principio chiunque è ammesso nella comunità scientifica alla semplice condizione di acquisire le competenze necessarie, di fare il necessario tirocinio, di impadronirsi degli strumenti del mestiere. Ecco un altro degli aspetti che contrassegnano il sapere scientifico come un sapere progressivo rispetto a forme precedenti. Inoltre c'erano evidentemente anche caratteristiche, direi, di un sapore etico nella pratica della scienza che si imponevano. Le possiamo riassumere in blocco, se vogliamo, parlando di onestà intellettuale. L'abito del ricercatore scientifico è essenzialmente un abito di onestà intellettuale, che consiste nell'accettare la critica, nel sottomettere a critica le proprie posizioni, nel riconoscere l'esattezza del punto di vista anche dell'avversario personale, quando questo punto di vista sia scientificamente fondato, che consiste nella, se vogliamo, nel tentativo di eliminare il più possibile la soggettività nella valutazione delle ipotesi, nella formulazione delle ipotesi, nella valutazione degli esperimenti. Un atteggiamento di umiltà, oltretutto, perché è molto maggiore il volume delle cose che non si conoscono, è quasi infinito rispetto al poco che si conosce. Bene, vedete quanti atteggiamenti positivi che inerivano all'impresa scientifica pensata in quello che fu certamente il suo momento ispiratore iniziale, cioè come ricerca pura, cioè ricerca disinteressata della verità, che richiede applicazione, pazienza, doti di questo genere, più le doti intellettuali che vi ho rapidamente schizzato. Allora, come negare ad una scienza così concepita la totale libertà? Come immaginare che una scienza così concepita dovesse subire limitazioni, restrizioni? Se poi ci spostiamo dalla scienza pura alla scienza applicata, le cose andavano altrettanto bene, forse anche meglio, perché la scienza applicata veniva vista essenzialmente come mettere al servizio dell'uomo le conoscenze che la scienza pura veniva scoprendo. E allora voi vedete costruirsi una specie di immagine molto bella, molto prestigiosa, molto nobile di scienza, incarnata dal più almeno nella medicina, no? La medicina è un po' il paradigma di questa scienza che strappa i segreti della natura con le caratteristiche intellettuali che vi ho detto e che li mette al servizio dell'uomo per curare le malattie, per lenire le sofferenze, per prolungare la vita, per togliere il dolore e via discorrendo. Quindi non meravigliamoci che durante almeno un paio di secoli e anche più, tre secoli, dalla nascita della scienza moderna, il problema di limitarne eventualmente la libertà non si ponesse. O meglio, che la proposta di limitare la libertà della ricerca scientifica potesse suonare come oscurantista, come reazionaria, come qualche cosa da condannare. Le cose cambiano sostanzialmente nel nostro secolo, anche se avrebbero potuto cambiare prima, e vedremo anche subito perché. Perché cambiano nel nostro secolo? Cambiano perché avvengono alcune prese di coscienza di fatti che sono un po' più drammatici di altri. Cioè il primo shock è stato rappresentato dallo scoppio della prima atomica. Lo scoppio della prima atomica, per usare una famosa espressione di Oppenheimer, fu per gli scienziati come il peccato originale. Allora, il peccato originale, come tutti sapete, ha avuto questa caratteristica di togliere i nostri progenitori dallo stato di innocenza, non di non colpevolezza, di innocenza, cioè dello stato in cui non si distingue il bene dal male. Quindi gli scienziati, secondo questa immagine, prima vivevano in uno stato di innocenza, convinti che la scienza fosse di per sé stessa buona e che semmai le applicazioni cattive le facevano gli altri. Chi fossero poi gli altri restava molto nel vago, potevano essere i politici, gli altri, ma lo scienziato di per sé era questo sacerdote della verità, per di più di una verità potenzialmente utile, posta al servizio dell'umanità, e quindi era innocente in questo senso, innocente, non responsabile di quello che altri eventualmente potevano fare, utilizzando negativamente la sua scienza. La bomba atomica, ecco, pare che abbia risvegliato questa coscienza degli scienziati e di fatto ha prodotto alcune gravi crisi di coscienza. Per esempio nel gruppo di Via Panisperna che lavorava con Fermi attorno al problema della fissione dell'atomo prima che migrassero in America a lavorare alcuni di loro alla bomba atomica, c'era anche Rasetti, ecco, un fisico il quale cambiò mestiere proprio in seguito a questa crisi morale e si occupò di scienze d'osservazione tipo la botanica o la petrografia, adesso non ricordo bene, ho parlato con lui, mi ha raccontato queste sue cose, non ricordo esattissimamente quale fosse la scienza, ma una scienza naturale di osservazione del tutto innocente che non produce nessun danno. Ora, intendiamoci, da un certo punto di vista, lo stesso scoppio della bomba atomica non è stato niente di nuovo nella vicenda dell'umanità. L'umanità da sempre ha utilizzato le sue conoscenze e le sue risorse tecniche tanto per il bene quanto per il male. Dal momento in cui per la prima volta l'uomo delle caverne ha scheggiato la selce facendone una punta, l'ha usata per cacciare l'animale di cui cibarsi e per ammazzare il suo vicino. E quando col progredire della cosiddetta civiltà si è passati a costruire il coltello, è servito nuovamente per usi alimentari e per uccidere il prossimo, e quando si è inventata la polvere da sparo e via discorrendo. Quindi sempre, senza alcuna eccezione, la storia della scoperta scientifico-tecnologica è una storia di biforcazione. Ogni strumento, ogni conoscenza strumentale può essere indirizzata verso l'uno o verso l'altro di due usi contrapposti, moralmente contrapposti. Quindi, in fondo, ci si poteva svegliare anche un pochino prima della bomba atomica. E d'altra parte non si poteva prendere questo come un episodio insignificante, ecco il punto. Perché? Perché effettivamente forse era la prima volta nella storia della scienza in cui si assisteva al fatto che un settore di ricerca scientifica era spinto avanti avendo in vista unicamente uno scopo bellico distruttivo. Cioè gli usi pacifici dell'energia atomica in quel momento non si immaginavano neppure. Intendiamoci anche qua, non facciamo gli ingenui, non liquidiamo con poche battute una questione estremamente difficile, no? Il dramma di coloro che lavoravano a questo progetto era fra l'altro quello di dire: se non lo facciamo noi lo sta facendo Hitler, e se arriva prima lui di noi che cosa succede? Quindi non banalizziamo mai queste cose, mai. Ma indubbiamente è chiaro che alcuni scienziati, Rasetti fu uno di questi, ma non fu l'unico, di fronte a questo fatto di una scienza che è così direttamente coinvolta nel mettere a disposizione dell'umanità strumenti di distruzione e di morte di dimensioni spaventose rispetto al passato, si sono sentiti di dire: ma in fondo tutto sommato è meglio certe cose non sapere neppure. Questa crisi tocca quindi, se vogliamo, la scienza applicata. E riflettendoci sopra si vede che la scienza applicata in realtà non si limita ad essere punto interrogativo quando l'applicazione è la bomba atomica. Ma in realtà la scienza applicata, il cosiddetto progresso scientifico-tecnologico, produce tutta una serie di effetti indesiderabili o negativi sui quali negli ultimi 20 anni si è fatto tanto e tanto discorso che è inutile che io lo faccia qui, adesso. Disastri ecologici, polluzione dell'ambiente, consunzione e dilapidamento delle energie del pianeta, possibilità di una catastrofe nucleare indipendentemente dalla bomba atomica, tutte queste cose le sappiamo, adesso non stiamo a tornarci sopra. Cioè nasce la consapevolezza che lo stesso progresso scientifico e tecnologico ha tutta una serie di conseguenze negative, le quali possono essere incontrollabili, non volute, ma non per questo meno dannose, meno pericolose, e soprattutto a lunga distanza, in una maniera tale che si può temere che l'accelerazione di questo processo scientifico-tecnologico raggiunga tassi di accrescimento tali da sfuggire al controllo dell'uomo. Ecco quindi nascere da questo punto di vista l'idea di una opportunità di limitare la libertà della ricerca scientifica, perlomeno della ricerca scientifica applicata, in considerazione di questi fatti. Ma anche la ricerca pura, o se vogliamo anche l'aspetto conoscitivo della scienza, comincia ad essere messo in discussione negli anni 50. Quando dico l'aspetto conoscitivo della scienza, intendo questo fatto. Abbiamo riconosciuto tradizionalmente la scienza come caratteristica fondamentale quella di essere una ricerca disinteressata della verità. È proprio per questo che si è rivendicata la libertà della scienza, ma è proprio vero che le cose stanno così. E allora, riflettendoci un momento, ci si accorge che oggi nel mondo una percentuale altissima della ricerca scientifica è ricerca applicata. E il fatto di essere ricerca applicata vuol dire che è fatta al servizio di certi committenti. Questi committenti sono, dal più al meno, il potere politico, il potere militare, il potere economico. Allora, questi committenti, che cosa si propongono come loro scopo? Non certamente la ricerca disinteressata della verità. Anche qui, volendo sintetizzare, il fine di questi committenti, senza guardarlo biecamente e sinistramente, è il profitto da una parte, il potere dall'altra. Aggiungeteci magari il prestigio, cose del genere, ma non cambia un granché. Cioè, potere e profitto sono le due molle che muovono questa committenza. Allora, quando questi committenti stipendiano degli scienziati, li stipendiano non perché facciano la ricerca pura disinteressata della verità, ma perché come conseguenza di queste scoperte venga fuori qualcosa che serve al profitto o al potere. Allora, già questo mostra una possibile corresponsabilizzazione di coloro che sono dentro questa impresa nel raggiungimento degli obiettivi che il committente vuole raggiungere. Lasciamo da parte però questo problema, che di per sé stesso meriterebbe già da solo una conversazione, perché è molto intricato. No, domandiamoci fino a che punto questo aspetto di committenza incide sul fatto che si possa ricercare liberamente la verità. Cioè, non mi interesso del fatto che la verità così scoperta poi venga utilizzata per far soldi, e per far soldi venga utilizzata magari fabbricando sigarette che fanno male alla salute, cose del genere. No, lascio perdere questo. Adesso vediamo invece. Problema. Il lavorare sotto committenza può intaccare la natura conoscitiva dell'attività scientifica. E certamente sì, prima di tutto. C'è una restrizione del campo di ricerca. Cioè, non tutto ciò che mi interesserebbe lo posso ricercare, perché non rientra nell'ambito della committenza. Allora è chiaro che ci sono linee di ricerca favorite, linee di ricerca sfavorite, proprio perché ci sono quelle che hanno una utilizzazione immediata e ci sono quelle che non l'hanno. Non basta. C'è una limitazione proprio a quella generalità della verità scientifica a cui ho fatto allusione in precedenza. Cioè, non tutta la verità che si scopre si può dire. Perché? Perché c'è il segreto militare, c'è il segreto scientifico e c'è il brevetto tecnologico. Il che vuol dire che questo pone una cintura alla diffusione della verità, e questo costituisce un vero e proprio ostacolo alla circolazione della verità scientifica. Io non posso venire a conoscere le cose che pure mi servirebbero per una certa ricerca e che la comunità scientifica ha raggiunto, perché queste sono in realtà state raggiunte nel gruppo rivale che lavora o per una potenza militare diversa o per un'industria concorrente con la mia, no? E io stesso sono tenuto a non far sapere queste cose. Se volete, non saranno cose grandiose, però questo già mostra che l'impresa scientifica, vista come disinteressata prosecuzione di uno sforzo verso la conquista della verità, comincia qui ad avere determinati confini, che manco a farlo apposta presentano una specie di nuova edizione di quel sapere iniziatico di cui ho letto. Vedete? Cioè, si torna alla ricerca in circoli chiusi, in cui si deve essere ammessi non semplicemente perché si è imparato bene il mestiere, eccetera, eccetera. No, ma c'è un ingresso di tipo politico, c'è un ingresso di tipo economico, tu entri, sei tenuto, queste sono le regole del gioco, e non sono solo regole del gioco scientifico, sono regole di un gioco di gruppo chiuso però, di gruppo chiuso. Ma c'è anche di più. La verità stessa viene più o meno manipolata. Più o meno che cosa vuol dire? Può essere una manipolazione che consiste nel fatto di sopravvalutare l'importanza di certe conoscenze scientifiche e di minimizzarne altre. Per prendere l'esempio che ho fatto prima quasi per caso della sigaretta, è chiaro che l'industria di sigarette ci terrà a pubblicizzare le statistiche in cui si mostra che tutto sommato il tabacco non è poi garantito che faccia venire davvero il cancro ai polmoni, e che nel Caucaso vivono, non so, 5 ultracentenari i quali hanno sempre fumato il sigaro per tutta la loro esistenza, eccetera, eccetera, piuttosto che dare le informazioni o minimizzare le altre statistiche che viceversa. Ecco, questa è già una manipolazione, se vogliamo, della verità scientifica, che non consiste ancora nel cambiare le statistiche, cambiare le cifre, eccetera, ma si può arrivare anche a quello. E quando si arriva a questo? In generale è quando si fa la manipolazione politica. La manipolazione politica, soprattutto da parte dei regimi totalitari, è sempre stata quella che ha cercato di mostrare, sotto il palunamento oggettivo, disinteressato della scienza, certe tesi che in realtà erano volute ed erano deformazioni vere e proprie della verità scientifica. Quindi vedete come non sia facile riconoscere all'impresa scientifica, nelle condizioni effettive, sottolineo effettive, del suo esercizio, tutte quelle caratteristiche che spontaneamente avremmo voluto darle. E questo non è cominciato né ieri l'altro. Praticamente, da quando la scienza ha generato la tecnologia, cioè dopo la rivoluzione industriale, è cominciato questo processo. Guardate che dico la tecnologia, c'è una bella differenza fra la tecnica e la tecnologia. La tecnica è l'accumulo di esperienze riuscite, di carattere pratico, di ricette che riescono, di cui magari non si sa neanche perché riescono. Il perché viene spiegato magari 200 anni dopo. La tecnologia invece è l'applicazione delle conoscenze scientifiche alla produzione di strumenti artificiali per raggiungere determinati risultati, e poi questa interferisce con lo sviluppo della scienza perché accede allo sviluppo scientifico stesso. Ebbene, la tecnologia consiste nel creare tipicamente la macchina, un artefatto, e la macchina è il principio della rivoluzione industriale. La macchina è estremamente costosa, richiede il capitale per essere comperata, però allora deve rendere, allora l'idea del profitto, dell'investimento tecnologico, e queste ottiche che vi ho detto prima del profitto, del potere, nascono e si sviluppano in questo contesto. Non è né di ieri né dell'altro ieri. Ecco quindi perché in realtà anche quelle visioni ottimistiche che fino alla metà del nostro secolo reggevano erano veramente troppo, troppo ingenue. Ecco. Molte delle cose che sono venuto dicendovi sono state agitate negli anni 50-60 in una famosa polemica contro la cosiddetta neutralità della scienza, che ha passato il segno, cioè è arrivata a dire la scienza in realtà non è mai una ricerca pura della verità, è sempre una serva del capitalismo, e via discorrendo. C'era tutta una ispirazione ideologica dietro queste accuse, però nonostante questo c'era un germe, un grano di verità, cioè era un invito a smitizzare gli aspetti concreti dell'attività scientifica da caratteristiche di neutralità, di oggettività e di rigore che si possono riconoscere al puro sapere scientifico in quanto tale. Ma un conto è un sistema di sapere, un conto è un'attività come è l'attività scientifica. Allora, parlando, ecco, quel punto a cui stiamo gradatamente arrivati, parlando di libertà della scienza, dobbiamo stare bene attenti che cosa abbiamo in mente. Non abbiamo in mente la scienza come sistema di sapere, come sistema di conoscenze, per il quale si possa porre il problema: siamo liberi di ricercare tutte le possibili verità o meno? Ci sono verità pericolose? Ci sono cose che sarebbe meglio non sapere? Questo è il modo chiaro di porsi le questioni. No, non ci sono verità pericolose se non per i dogmatici e per i reazionari. Bisogna dire le cose come stanno. Da questo punto di vista, se si pone un problema di limitazione della libertà scientifica, non è a questo titolo. Non può essere a questo titolo. Tuttavia, faccio subito osservare che anche per quanto riguarda la scienza pensata come pura ricerca della verità, cioè c'è questo aspetto, c'è questo aspetto, accanto all'aspetto utilitaristico, applicativo, eccetera, anche per la scienza considerata come pura conoscenza della verità, ci sono alcune situazioni in cui dei limiti potrebbero essere posti. Quali? In due situazioni. Prima, quando per acquisire quella conoscenza sia necessario utilizzare metodi o mezzi che sono, per esempio, moralmente inaccettabili. Allora vedete che qui c'è una sottile interferenza tra il fatto che l'obiettivo è l'acquisizione della conoscenza, ma che per acquisire bisogna fare qualche cosa. Non basta aprire gli occhi. Allora, esempio molto banale: se per acquisire una certa conoscenza si deve sperimentare su embrioni, per esempio, questo potrebbe essere un motivo per cui si dice: non perché quella sia una verità pericolosa, non perché quella sia una verità vietata, non perché quello sia un orizzonte a cui l'uomo non è legittimato a portarsi, ma se io per raggiungere quella conoscenza in questo momento non ho altro mezzo che quello di utilizzare come strumento di ricerca degli esseri umani, per questa ragione questo non può essere fatto. Primo caso. Secondo, la ricerca scientifica, proprio perché è un'attività, e soprattutto oggi non è più un'attività del singolo isolato, ma è in genere un'attività collettiva, ha tutta una serie di costi sociali e umani, che non sono soltanto i costi finanziari, anche se i costi finanziari sono i più evidenti. Mi limiterò quindi a considerare questi, ma non sono solo i costi finanziari, no? Pensate a quelli di tipo ecologico che ho ricordato prima, pensate agli squilibri di tipo sociale che produce una certa industrializzazione e via discorrendo, ma lasciamoli perdere presto, limitiamoci a quelli banali, quelli terra terra, perché tra l'altro abbiamo anche poco tempo. Ebbene, è chiaro che una ricerca cosiddetta fondamentale, cioè pura, senza nessuna applicazione in vista, particelle elementari, alte o altissime energie, richiede mezzi finanziari talmente enormi che un solo Stato non se li può permettere, tant'è vero che si fa a Ginevra il CERN come pool in cui gli Stati europei mettono in comune i loro sforzi per fare esperimenti che comportano alcune decine o centinaia di scienziati che lavorano per diversi mesi a squadre a turno per fare un solo esperimento. Allora è chiaro che a questo punto si pone un problema di giustizia distributiva. Questi soldi che investiamo per produrre la conoscenza scientifica, a chi li portiamo via? Poco da fare, siccome le risorse sono finite, se tu li investi nella fisica, li togli agli ospedali, o li togli all'istruzione, o li togli a qualche cosa d'altro. Allora ecco che qui possono porsi problemi di limitazione della ricerca scientifica, che non sono, ancora una volta, legati alla limitazione della conoscenza. Non è che queste conoscenze sono vietate, eccetera, ma, come là si diceva, è un mezzo moralmente non percorribile, è un prezzo moralmente non pagabile quello di passare attraverso questo tipo di sperimentazione, di manipolazione. Così si dice, il prezzo da pagare è socialmente o eticamente sproporzionato in questo momento per questo tipo di società rispetto ad altre cose. Allora vedete che anche per la ricerca pura si possono vedere dei problemi di limitazione di una certa libertà. Per la ricerca applicata le cose poi si moltiplicano. Allora nel caso della ricerca applicata perché si moltiplicano? Perché lì non è più soltanto una questione di considerare i mezzi e di considerare le condizioni, ma addirittura i fini a cui viene indirizzata la ricerca. E allora lì effettivamente si può benissimo pensare che certe ricerche di tipo applicato vengano vietate o limitate perché il fine a cui sono indirizzate non è accettabile. Allora in questo caso vedete che il problema di una limitazione della libertà di ricerca scientifica nasce in un contesto diverso dal precedente, ma più facilmente comprensibile che il precedente. A questo punto, allora, ci sono due aspetti che nascono. Il primo è questo. Dobbiamo quindi richiedere che la ricerca scientifica sia sempre una ricerca orientata al perseguimento di fini positivi. Secondo, chi e come si determina eventualmente questa scelta dei fini ed eventualmente la imposizione di limiti? Allora, alla prima domanda, nonostante tutte le apparenze, rispondo no. Non dobbiamo esigere che la ricerca scientifica sia sempre orientata al perseguimento di fini eticamente, socialmente, eccetera, utili o nobili. No. E perché? Perché la ricerca scientifica deve essere conservata fondamentalmente in quel suo aspetto di ricerca libera, disinteressata della verità per la pura e semplice verità, senza la quale la scienza non germina. Dico, non tutta, è questo il punto, cioè bisogna che in qualunque civiltà ci sia sempre spazio per la ricerca pura, che ci sia sempre spazio per una ricerca che non sia immediatamente finalizzata. E voi mi direte, ma come la mettiamo con i costi di cui abbiamo parlato prima? Ebbene, rispondo che il mantenimento di una originalità, di una creatività, di una inventività è già di per sé un ripagare. È già per una società il mantenere al suo interno queste energie è già un ripagare, entro certe, è sempre una questione di misura, no? È sempre un ripagare questo eventuale investimento che viene fatto. Direi allo stesso titolo con cui una civiltà che si rispetti deve consentire l'esercizio della poesia, della musica, della pittura, eccetera, delle attività disinteressate. Anche la ricerca scientifica disinteressata deve avere le sue possibilità di manifestarsi, deve avere le sue possibilità di proseguire. Anche perché la creatività non si esercita su commissione, eh? Quindi non è detto, cioè, che se tutta la ricerca scientifica fosse, fosse una ricerca scientifica pianificata, orientata, eccetera, avremmo probabilmente la sterilizzazione della stessa forza della creatività scientifica. Ecco allora perché una misura che dovrà essere appunto valutata in base a criteri di cui dirò qualche cosa più avanti, di totale libertà deve essere assicurata alla ricerca scientifica. Ovviamente per l'altra parte si pongono i problemi di eventuale regolamentazione. E qui il modo di regolamentare a cui vi accennavo prima. Come si può pensare ad arrivare ad una regolamentazione? Ovviamente una soluzione facile, almeno apparentemente facile, a portata di mano ci sarebbe, è quella del controllo politico della ricerca scientifica. Una bella pianificazione ben fatta che scelga gli obiettivi e offre gli investimenti necessari affinché la ricerca scientifica persegua questi obiettivi. Ora, il fatto è questo però, che una pianificazione politica della ricerca scientifica è proprio quella che conduce al blocco della libertà della ricerca. Cioè abbiamo visto che una caratteristica fondamentale, ineliminabile della ricerca scientifica deve restare la libertà, anche se poi questa deve venire in qualche modo regolamentata. E la miglior prova l'avete nel fatto che sono gli stati a struttura dittatoriale che quelli che riescono meglio degli altri a pianificare la ricerca scientifica. In altri termini, anche in strutture relativamente democratiche sapete benissimo come vanno poi a finire le cose: si privilegia l'amico politico, si comprime l'avversario politico, c'è tutta una maniera di indirizzare, di sottomettere alla ricerca scientifica orientamenti di parte che non sono accettabili. E oltretutto, con questo noi, guarda caso, ritorneremmo proprio, credendo di guarire il male, a quella situazione della scienza serva del potere contro cui hanno combattuto le più fiere battaglie coloro che hanno negato la neutralità della scienza. Mi capite, no? Quindi questo rimedio sarebbe in realtà un consacrare come rimedio il male più feroce che è stato combattuto quando si è voluto togliere la maschera alla libertà della scienza. E allora? Ma allora dice, no, un controllo politico no, è eccessivo. Facciamo un controllo sociale. Cosa vuol dire però il controllo sociale? Il controllo sociale vorrebbe dire che la scienza viene sottoposta alle istanze democratiche, viene orientata al soddisfacimento dei bisogni della società, eccetera, eccetera. Ma la società in quanto tale è un ente astratto. Diventa poi inevitabile che ci sia il fatidico qualcuno che dice quali sono i veri bisogni della società, quali sono i veri fini legittimi verso cui indirizzarci, quali sono eventualmente le ricerche pericolose e via discorrendo. Cioè si ricade bene o male verso la forma del controllo politico di cui ho parlato in precedenza. Ebbene, a me pare che l'unica soluzione veramente proponibile sia quella di passare attraverso una responsabilità dello scienziato. E non è a caso che questa parola ricorra nel titolo della mia conversazione. Responsabilità, prima di tutto, contiene in sé il rispetto della libertà. Perché? Perché soltanto esseri che siano liberi e dotati di ragione possono anche essere responsabili. Nessuno è responsabile se non è libero di scegliere. Quindi la responsabilità non solo è conciliabile con la libertà, non si dà se non c'è libertà. Ecco quindi che la figura della responsabilità della scienza è compatibile con quella della sua libertà e anzi la presuppone. Solo una scienza che sia intrinsecamente libera può anche essere una scienza responsabile. E d'altra parte la responsabilità ha questo di caratteristico, che consiste nel riconoscere degli obblighi, nel riconoscere dei doveri che non sono costrizioni. E la caratteristica è proprio appunto questa, che l'obbligo morale, il dovere morale, è qualcosa che si esercita dentro di me, ma non come forma di costrizione esterna, di vincolo che mi viene imposto. E allora, è lo scienziato come singolo, la collettività scientifica, che devono sentirsi gradatamente investite della responsabilità riguardo all'uso e al modo di gestire la ricerca e di indirizzare la ricerca stessa. Siamo in una fase ancora nebulosa in questo mio modo di precisare la questione. Perché siamo in una fase nebulosa? Perché resta ancora abbastanza indeterminato proprio l'orizzonte più interessante, cioè l'orizzonte dei fini, l'orizzonte delle scelte, l'orizzonte dei valori. Chi deve determinare questo? Ed è qui la ragione per cui la stessa idea di un controllo sociale della scienza non va bene. L'idea di un controllo sociale della scienza è ancora l'idea che lascerebbe gli scienziati irresponsabili, chiusi nella loro fatidica. La società democraticamente decide che cosa bisogna fare. È quello che non deve più continuare a succedere. E allora per superare questa fase, per superare questo stadio, bisogna entrare in un'altra ottica. Cioè è l'ottica della partecipazione. Cioè la responsabilità comporta che io stesso mi faccio carico delle scelte, mi faccio carico dell'elaborazione dei valori e dei criteri che devono guidare la mia attività, quella dei miei colleghi e anche quella degli altri. Cioè, in altri termini, occorre che lo scienziato, come uomo, divenga partecipe della elaborazione delle finalità della collettività entro cui vive. E la cosa non è affatto impossibile e non passa per nulla attraverso il rischiosissimo processo della cosiddetta tecnocrazia. La tecnocrazia sarebbe l'illusione di far andare meglio le cose affidando il potere ai cosiddetti competenti. Ora, intendiamoci bene, molte democrazie, e non solo democrazie, e non solo la nostra, soffrono del male fondamentale che chi ha la competenza non ha il potere e chi ha il potere non è competente. Questo è un male italiano, ma non solo italiano. Ma l'idea di sanare la questione dando il potere ai competenti è illusoria, perché ogni competente è competente su tanto così, su una micro zona del sapere, ed è un uovo della strada su tutto il resto. Non solo, ma non ci sono i competenti in fini, non ci sono i competenti in valori, non ci sono i competenti in scelte di civiltà, no, non ci sono. E allora, siccome sono dice queste le cose che interessano, non sono certamente il grande fisico, il grande biologo, il grande economista, eccetera, il grande sociologo, quelli che potrebbero portarci di fuori. Invece tutti dobbiamo entrarci. Ma questo succede già e non c'è che incoraggiarlo. Bene o male, a livello delle cose più banali, non lo so, per il bridge, ecco, si appassiona il fisico, il matematico, il biologo, il musicista, il sociologo, la casalinga, eccetera. Intorno a queste c'è un convergere di una infinità di personalità, di ottiche, di competenze, eccetera. Ebbene, questo può succedere per moltissime altre cose, per il problema dell'energia, per il problema della conservazione dell'ambiente, per il problema della fame nel mondo, per tutta una gamma enorme di problemi umani, morali, sociali, rilevanti, c'è sensibilità nelle più svariate fasce sociali, nelle più svariate competenze professionali, scientifiche, intellettuali. Allora ecco che dovrebbero naturaliter costituirsi queste unità che interloquiscono e che fanno maturare questi problemi di gente che c'è appassionata, che diventa competente di quei determinati problemi e che nella lettura dei medesimi porta le sue differenti ottiche ed esperienze. E questa è l'esperienza, è la maniera partecipativa di far venire fuori. Poi queste diventeranno gruppi di opinione, gruppi di pressione, orienteranno ad un certo momento anche la presa di determinate disposizioni e la scelta eventualmente di determinati orientamenti comprendenti anche possibilità di limitazioni. Ecco, in quel modo mi sembra che l'esercizio della responsabilità dello scienziato, ma come vedete, non è più soltanto una responsabilità dello scienziato, questo è importante. Il buon uso della scienza è responsabilità di tutti, di tutti. E da questo punto di vista lo scienziato non ne porta un peso molto più grande degli altri, perché nella misura in cui l'uomo cosiddetto della strada si disinteressa dell'uso della scienza, lo scienziato si disinteressa lui stesso dell'uso che gli altri ne faranno, e viceversa soltanto se c'è questa comunanza di preoccupazioni che qualche cosa di positivo può maturare. E allora vedete che in questo bisogna anche avere il coraggio di negare il diritto a qualunque istanza particolare di avere l'ultima parola. Discorso che è difficile da fare in questo ambiente dove la maggior parte di voi credo che siano cattolici convinti, forse più di quanto lo sia io. Ma indubbiamente la caratteristica di questa elaborazione è una caratteristica multilaterale, multidisciplinare, cioè è un po' come quando si deve prendere una decisione difficile in cui a ciascuno di noi manca la totalità delle competenze. E non si tratta soltanto di competenze di fatto, tante volte si tratta anche di valutazioni comparative, di vedere quali valori sono in gioco. È sempre un problema di ottimizzazione in cui in realtà nessun valore che sia veramente tale deve essere totalmente sacrificato. Oggi nei comitati di etica che funzionano in ospedali, eccetera, si vede che il caso va visto e discusso avendo il medico, qualche volta lo psicologo, i parenti, il paziente, il teologo, il filosofo, eccetera, e non c'è nessuna soluzione che possa essere presa avendo un punto di partenza dal quale tutto il resto segue in maniera deduttivamente chiara. Ho l'impressione che questa sia la strada che la nostra civiltà debba battere per riuscire a venire a capo di questa grossa difficoltà. Cioè noi oggi siamo, con lo sviluppo scientifico, di fronte ad una spaventosa serie di casi inediti, di situazioni impensabili, che dobbiamo affrontare con strumenti che non erano nati per affrontarle. Ma il far maturare questi strumenti comporta appunto questo tipo di incontro e di collaborazione multidisciplinare di cui ho parlato. Spero con questo di avervi dato un po' l'idea di come io penserei di conciliare questi due poli del problema che, pur essendo così complessi e in parte lontani l'uno dall'altro, devono finire con riuscire ad incontrarsi. Grazie della vostra attenzione.
Ringrazio il professor Agazzi per la conversazione. aprirei il dialogo su quanto da lui esposto, sia per approfondire, per chiarire quanto da lui esposto, sia per chiedere. Ricordo che ci si può servire anche dei microfoni posti sui due lati della sala.
Beh, il mio parere è che la critica che veniva mossa è sbagliata. Cioè, il fine di conoscere è già un fine sufficiente in se stesso per fare qualche cosa. Ovviamente non è il fine più alto, ma soltanto nella misura in cui questo fine, o per i mezzi che vengono utilizzati nel perseguirlo, o per le condizioni in cui si trova ad essere perseguito, entra in collisione con altri che sono di uguale o minore importanza, può nascere questo problema. Ma altrimenti dovremo sempre giustificare ogni attività conoscitiva in nome di qualche cosa d'altro più alto della conoscenza. Attenzione, questo è il punto. Più alto della conoscenza che lo giustifichi. Io ho una grande paura quando mi si consente di conoscere purché. Questo è sempre stato il pretesto per bloccare qualunque tipo di libertà di pensiero. Perché si fa presto a dire che questa ricerca è socialmente inutile o socialmente pericolosa. Un tempo, quando questo veniva vestito nei panni teologici, era in nome del rischio dell'eresia, eccetera. Ai tempi dello stalinismo in Russia era fatto, ma che si debba fornire una ragione non conoscitiva per dire perché voglio conoscere questa determinata cosa è una aberrazione. Sono tenuto a fornirla quando dico io per perseguire questa conoscenza, chiedo che mi sia messo a disposizione questo, questo e quest'altro, che viene tolto quest'altra alternativa. Allora lì mi si può dire no. È più importante, che so, queste risorse dedicarle a questo obiettivo piuttosto che a quest'altro. Ma il dire, allora a un certo momento, guardare i pianeti medicei semplicemente per vedere come stanno le cose in cielo, no, il cannocchiale di Galileo, non ha nessuna giustificazione in se stessa, no? Non aveva nessun fine, ma perché cosa? Con questa ottica, andare a vedere se una certa equazione ammette una soluzione per radicali o meno, che strana curiosità, no? Allora è condannabile moralmente, no, direi proprio che quel tipo di critica non mi sembra accettabile. No, una comunità del tipo di quella che io invocavo avrebbe potuto dire, forse, vediamo se una indagine di questo tipo, condotta in questo particolare momento, rischia, non lo so, di innescare delle reazioni razziste, una cosa, l'altra, allora capisco che avrebbe potuto dire, ecco, forse questo tipo di ricerca in questo particolare momento per queste condizioni dovrebbe forse essere, ma anche lì, diciamo, con estrema flessibilità, perché, intendiamoci bene, all'interno di tutto questo discorso poi l'ultimo appello resta pur sempre quello che viene fatto alla coscienza, come anche nelle decisioni anche drammatiche, se no, dei comitati di etica. A un certo momento, se il feto che sta sviluppandosi non ha la testa, lo si vede, si abortisce o non si abortisce, chi decide questo? Lì saranno in 5, 6, 7, 8, ciascuno di questi a un certo momento ha poi la sua responsabilità ultima, per cui supponiamo anche che i genitori dicano ma sì, l'assistente sociale dica sì, che dica sì magari anche il moralista, eccetera, eccetera, potrebbe benissimo darsi che il medico dica ma io nonostante tutto questo non me la sento di farlo. Tutto questo tipo di elaborazione non è poi che, salvo in casi molto generali, molto tipizzabili, possa condurre a prescrizioni che obblighino uno ad andare contro la propria coscienza, per esempio. Ecco quindi che c'è tutto questo spazio per un'elaborazione che non è sempre un'elaborazione di norme rigidamente applicabili.
Una domanda. Prego.
Sì. Beh, guarda, allora, congresso di Venezia non c'erano questi scienziati, ma non credo che sia, era un congresso che poi non è che ci fosse l'ira di Dio di gente, ma per carità, poi i giornali, no, fanno sempre le cose in grande. lei probabilmente ha visto l'articolo in terza pagina sul Corriere di ieri, direi che un terzo delle persone che erano andate per presenti erano soltanto sul programma e non sono venute, ecco, tanto per dirci, quindi sai, i giornalisti confezionano un po' le cose come possono farlo. Però, le assicuro, io sono stato più di una volta in Unione Sovietica e anche in Cina, e questi problemi si sentono anche là, li sentono anche là, e li sentono in una maniera non difforme dalla nostra. Questo è interessante. Dal 17 al 23 agosto avrà luogo a Mosca il congresso mondiale di logica, metodologia e filosofia della scienza. In quel congresso c'è un simposio dedicato all'etica e la scienza e siamo in tre a parlare, ci sarà un sovietico, ci sono io e c'è uno svedese. Quindi vedete che addirittura nel congresso mondiale di logica, metodologia e la scienza, che lo ho ogni 4 anni, per la seconda volta, ci fu 4 anni fa a Salisburgo, per la seconda volta entrano questi problemi etici e vengono discussi. Oggi l'organizzatore capo di quel congresso è l'accademico Frolov, che tra l'altro è anche membro del Politburo, che è direttore della rivista Communist, che è la rivista ideologica del partito. Questo è un biologo di origine, che si è occupato anche di questi problemi, che ha delle posizioni di etica, diciamo, di umanismo marxista abbastanza... Ho pubblicato un suo articolo nella mia rivista 2 anni fa, quindi, tanto per dire che non è affatto difficile che ci siano confronti costruttivi su questi problemi, anche diciamo là dove per altri aspetti, ecco, potrebbe darsi che sulle guerre stellari, su problemi etici legati alle guerre stellari, forse non, gli accordi tra gli uni e gli altri non sarebbero così facili, ma non so neanche su questo, ecco. Beh, io direi che qui è necessario cominciare rapidamente ad elaborare alcune normative, là dove i terreni sono più incandescenti, perché altrimenti che cosa succede? Che si instaura una prassi di comodo ispirata dai due ispiratori che ho detto prima, che sono il profitto e il potere, inutile che ci illudiamo. E una volta che una certa prassi di ricerca applicata, che vuol dire grandissimi mezzi finanziari, grandissimi interessi in gioco, industrie che lavorano, è partita in una certa direzione, quella, prima di fermarla, non si riesce più. Allora, tutto sommato, è meglio una certa regolamentazione, anche relativamente rigida all'inizio, che poi possa essere meglio studiata, articolata e resa più flessibile dopo, che andare avanti con la totale deregulation che abbiamo in questo momento, e la quale lascia praticamente aperto non alla coscienza personale, ma in fondo alla incoscienza personale qualunque tipo di uso della ricerca. E mi pare che almeno nel campo delle biotecnologie la esigenza di una disciplina da emanare in tempi relativamente brevi sia abbastanza avvertita. Poi dipenderà dalla capacità operativa dei diversi sistemi politici riuscire a mettere in piedi delle norme. Sì. Intende anche scrivere, conoscere e fare. Sostiene che le azioni sono pericolose, la verità no. Poi però lei ammette che la scienza non si può fare senza un apporto grandissimo di tecnologia e
stato delle cose è indicativo in questo senso. Cioè dice che l'apparato scientifico tecnologico moderno è dotato proprio all'interno di uno scopo che corrisponde alla forma più alta di potenza. Io direi che la tesi di Severino sia stata estratta alle radici del problema, ma dove si avverte che con la scienza moderna la volontà di potenza tocca la forma più radicale di dominio. Sostituire alla volontà di potenza il profitto e il potere mi pare molto riduttivo. Quindi non è sempre che questo tema sia, come anche lei sostiene, di capitale importanza, tale da richiedere un più rigoroso approfondimento.
È proprio perché richiede un più rigoroso approfondimento che la semplificazione di Severino non va bene. Severino presentò questa semplificazione anche a Venezia, io gli feci queste obiezioni e difatti nessuno degli scienziati riconobbe in questa semplificazione di Severino un'analisi accettabile del problema. Perché confondere due cose che sono vicine, strettamente legate, come la scienza e la tecnica, è un puro e semplice errore. Un conto è conoscere, un conto è fare. Anche se nessun essere umano può fare senza conoscere qualche cosa, e anche se in genere per conoscere bisogna compiere qualche operazione. Ma distinguere non vuol dire separare, e d'altra parte due cose che non sono separate non sono perciò una cosa sola. Questo molto elementarmente. Ora, che la scienza coincida con la volontà di potenza è un altro equivoco. La scienza nasce, e Aristotele lo aveva già detto nella Metafisica, dalla curiosità, dal desiderio di sapere, e per lunghissimo tempo è stata caratterizzata in questo modo. Con lo spirito baconiano entra anche l'idea della scienza come dominio della natura, indubbiamente c'è anche questa componente, e nello sviluppo della civiltà occidentale la scienza è stata utilizzata anche a questi fini. Ma mi pare che l'analisi di Severino sia ingenua in questo, nello scambiare il mezzo, che è la scienza, per quella che in realtà è lo spirito, è l'uomo che forse da sempre è stato dominato da una volontà di potenza, e che quando non aveva la scienza questa potenza la perseguiva attraverso le forme della violenza fisica, la schiavitù e cose di questo genere. Quando ha avuto altri mezzi, questa volontà di potenza l'ha utilizzata attraverso la dittatura o il terrorismo intellettuale, religioso, ideologico, eccetera. Quando ha avuto altri mezzi è utilizzando gli strumenti economici, e adesso si utilizza anche la scienza e la tecnologia. Ma chiunque ha avuto volontà di potenza ha cercato di soddisfare questa volontà di potenza con i mezzi più appropriati a disposizione. Oggi la volontà di potenza degli uomini si serve della scienza e della tecnica, ma non è che la scienza e la tecnica abbiano generato la volontà di potenza.
Lei prima, tra le cause esimenti dalla ricerca indiscriminata, ha citato quella nella quale il dover effettuare delle azioni moralmente inaccettabili di per sé costituisce il dovere. Detta così, in effetti suona bene, e io mi trovo molto di quanto la motiva. Il discorso però mi sembra un po' più complicato, nel momento in cui tutti i ricercatori, o in buona o in mala fede, nel momento in cui vogliono vendere il loro prodotto, o per soldi, o per fama, per produzione, qualunque sia il motivo, a me non ci interessano tanto le cause storiche o psicologiche, interessano controllare gli effetti. Tendono a mostrare, a pubblicizzare i possibili effetti positivi della loro ricerca, alla quale ha certi costi. Per esempio, tanto per farne uno, la sperimentazione su animali o perché no, su persone umane. Non molte delle signore presenti sanno che la pillola di oggi è stata sperimentata su 10.000 donne in America centrale senza che loro lo sapessero, magari gli davano la cibalgina e intanto sperimentavano gli effetti collaterali della fine. Ora, oggi possiamo dire che forse qualche effetto positivo l'ha avuto, giudicato allora sarebbe stato più difficile, così come oggi supponiamo. Sicuramente il problema di vedere solamente gli aspetti positivi, mentre pochi scienziati illuminati vedono anche quelli positivi, oppure molti scienziati che affettano malafede vogliono promettere degli effetti che sono effetti, non è detto che ci siano. Quindi il suo discorso, che qualitativamente condivido, però in effetti si presta a obiezioni di questo tipo, ripeto, o in buona o in malafede, da parte di persone che poi possono anche avvalersi di conforti di tipo etico-religioso, perché la stessa dottrina cattolica ammette il concetto del male minore, per cui mentre da piccolini si studia che è sempre peccato ammazzare, però quando si è più grandicelli si studia che se io mi trovo in strada e a un certo punto mi vedo due bambini a sinistra e tre bambini a destra, devo decidere di ammazzare i bambini a sinistra. Teoria del male minore. È chiaro che nel momento in cui devo sperimentare delle nuove sostanze farmacologiche, per le quali se non le studio, vedi per esempio AIDS, so che muoiono certe persone e per studiarle in modo significativo sull'essere umano devo trovare dei volontari, diciamo, a questo punto è più difficile separare il buono, il lecito dall'illecito, il buono dal cattivo. Come concilia questo suo distinguo con questo pieno che separa il bianco dal nero?
Beh, credo che ho passato buona parte della serata a dire che il bianco dal nero non si separa così facilmente, ma direi che vediamo anche questi casi. Questo è un classicissimo problema di etica medica, che è la sperimentazione su umani o su esseri umani. Indubbiamente questa, diciamo, perché prima di tutto possiamo dire che è qualcosa di eticamente positivo. Perché è eticamente positivo migliorare la medicina. Allora, bisogna cominciare a riconoscere questo fatto. Quindi, migliorare la medicina, cioè trovare una terapia ad una certa età, è qualcosa di eticamente positivo. Non basta. Quando si deve fare l'esperimento, ci sono determinate condizioni. Prima di tutto bisogna che l'esperimento sia scientificamente significativo, cioè non una cosa qualunque. Quindi c'è tutta una serie di studi preliminari che devono essere fatti. Poi deve esserci una base di informazione teorica sufficiente a far prevedere che coloro che verranno chiamati a fare da capie, per usare il termine eufemistico, non corrono dei rischi gravi. Perché se corrono dei rischi gravi non si può sperimentare su di loro. Detto anche questo, bisogna che chi è sottoposto al trattamento abbia un rischio proporzionato al vantaggio che potrebbe averne. Se è una persona che dal trattamento potrebbe avere un vantaggio, deve poi essere d'accordo lui stesso di sottoporsi a esperimento. Questo è tutto quanto si richiede di solito, il cosiddetto consenso illuminato, da parte di gente su cui si sperimenta e che molte volte non è stato fatto, e questo è stato fatto, e questo è andato contro l'etica medica. Quegli stessi risultati si sarebbero potuti raggiungere rispettando queste caratteristiche. Questo è il punto. Come quando in penitenziari americani hanno lasciato senza cura dei prigionieri sifilitici per anni e anni interi per vedere come andavano le cose. Queste sono aberrazioni per vedere come si svilupperebbe non trattata, no? Oppure come ancora oggi molte industrie farmaceutiche giapponesi, americane eccetera sperimentano in Asia o nei paesi del terzo mondo dove la legislazione praticamente c'è e non c'è, cose che non potrebbero fare in America. Questo per non parlare invece del caso degli sperimentatori, degli esperimenti fatti con i volontari. Lì, apparentemente, la cosa è più semplice, in realtà eticamente è più complessa. È molto più complessa, perché nel caso dell'ammalato, bene o male io sperimento su di te, col tuo consenso, un farmaco che potrebbe farti guarire. E quindi io posso anche commisurare l'eventuale rischio che corri col vantaggio che potresti avere. Ma il sano ha soltanto dei rischi da correre, no? Il volontario sano è uno che sta già bene e, sottoponendosi al farmaco, andargli bene sta ancora bene, ma può anche peggiorare la situazione. Ecco tutti i problemi che si pongono, il che appunto non è né bianco né nero. A un certo momento c'è una giustificazione di chi dice: va bene, io sono moralmente disposto a correre questo rischio, che non è superiore ad un limite ragionevole, avendo in mente il bene più generale degli uomini che potrebbe risultare dall'utilizzazione di questo farmaco. Ma certo,
c'è il rischio però che quando questo discorso viene fatto per esempio dal carcerato per gas, come si sa che nelle carceri molti hanno tutti i nomi, ma forse per lasciare il loro nome scritto nella storia, oppure con la speranza di
sì, ma questo non dovrebbe essere permesso.
Allora si può avere il rischio simile a quello che citava il signore nel primo intervento,
sì,
nel quale se l'esito dell'esame sui medici fosse ritenuto positivo, secondo,
sì,
quello che è, si correva il rischio di dividere l'umanità in serie A, serie B. Io se ho letto una rivista scientifica, una di quelle divulgative, che due anni fa lo stesso tipo di esperimento è stato fatto per vedere se fenotipicamente il cervello delle donne poteva presentare delle differenze sostanziali rispetto al cervello dell'uomo. Si può capire quale potesse essere la forza risolutiva di un'eventuale ricerca del genere, quale possibile conclusione che poteva arrivare. Cioè stabilire un'umanità di serie A e una di serie B, che a questo punto, al di là delle costituzioni che garantiscono l'uguaglianza a prescindere dalla religione, dal sesso e della razza, poi in effetti dicono sì, però quando andiamo a misurare certi parametri, se sono diversi, allora il carcerato vale di meno, il nero vale di meno
No. Direi che questo, il suo ragionamento mi sembra che da questo punto di vista faccia completamente acqua, non c'è un punto solo che stia in piedi, mi lasci la franchezza di parlare così, perché il rispetto che si deve alla persona umana non deriva dal fatto che abbia il quoziente di intelligenza al di sopra di un certo, il cervello di un tanto peso, la razza e il colore, il deforme, il carcerato, l'alcolizzato, il sifilitico, eccetera, hanno tutti in quanto persona umana un diritto, e per carità, e questo non deve impedirmi di riconoscere che dal punto di vista medico questo è tarato e va eventualmente curato, che dal punto di vista della professionalità questo è un handicappato e che quindi deve essere messo nella situazione, per carità, non arriviamo al punto da scambiare la dignità intrinseca assoluta della persona col fatto che mettere in luce le differenze che esistono oggettivamente fra gli uomini sia qualcosa di discriminatorio. No, questa è una pericolosissima pista. Ecco. No, lei mi dice, per carità, se avessimo fatto sapere.
Una paura. I dati come quelli che citava il signore.
Sì.
Ma che garanzia abbiamo che una volta che lo scienziato, un gruppo di scienziati arriva a certe conclusioni, poi non ne arriva di conseguenza che le assunzioni vengano fatte per esempio in base a quoziente di intelligenza, cosa che noi siamo benissimo abituati ad accettare? E a questo punto cosa rispondo?
Rispondo che se per fare un certo mestiere ci vuole un quoziente di intelligenza tale, è bene che l'assunzione avvenga con quel quoziente di intelligenza e che chi non ci ha portato faccia qualcosa di diverso.
E allora come riesce poi a garantire socialmente la suddivisione 50-50 dei posti tra uomo e donna che è stata reclamata recentissimamente in Parlamento? Cioè è difficile poi conciliare queste due tendenze?
Non è difficile.
Non voglio dire che il problema sia facile, però
sì.
Tra questo bianco e nero,
sì,
c'è tutta una gamma di tendenze, di interessi, di manifesti, per i quali una volta che lei accerta una certa differenza, anche se sono d'accordo con lei che non è significativa dell'umanità, ma poi viene metodicamente strumentalizzato. Io voglio escludere i piloti battussi, anzi dal fatto di fare filo, basta che faccia le cabine degli aeroplani in modo tale che non ci stia un uomo più alto di 1,90. Non scrivo che i russi non possono fare filo, però di fatto ti escludo. Basta che faccia le assunzioni in base al quoziente di intelligenza superiore alla media di certe categorie di popolazione, di fatto le escludo. Questo è il pericolo occulto che non viene poi dichiarato. Io sono d'accordo che ci sono certi lavori specifici che richiedono le cose specifiche, però attenzione a non entrare nel dettaglio se non poi non si vuole correre il rischio e accettare il rischio che il dettaglio trascini al discorso di qualità, più buono, meno buono, bianco o nero, perché questo è il pericolo.
Sì, però questo non è mai un giudizio constatativo, il giudizio di valore è un'altra cosa. Vabbè, comunque adesso credo che ci siamo chiariti. Ma quello che io affermavo non è affatto una prospettiva di tipo nichilistico, ma non è neppure la prospettiva la quale deleghi ad una sola istanza la possibilità di tracciare una volta per tutte la linea, nel senso che i problemi che sono presentati da questa complessissima situazione sono tali che hanno parecchie facce e deve venirne fuori una linea di condotta che derivi dalla competenza, dal valore, dalle regole e dalla coscienza simultaneamente, il che vuol dire che questa è la ricerca della verità riconoscendo che ha molte facce. Quindi non è la posizione nichilista. La verità scientifica ha la sua da dire, che non può essere compressa, eliminata o costretta, né in nome di una preoccupazione di carattere morale, né in nome di una preoccupazione di carattere politico, né in nome di una preoccupazione di carattere religioso, eccetera, eccetera. D'altra parte, anche l'etica, o la morale per meglio dire, ha la sua verità, che non è io la penso in un modo e la penso nell'altro, cioè c'è accanto alla sfera del come sono fatte le cose in questo campo, c'è la sfera del dover essere, e nella sfera del dover essere c'è un tipo di verità diversa dalla verità costitutiva della scienza, la quale non ha il diritto di cancellare l'altra, ma ha il diritto di non essere cancellata dall'altra, e quindi il perseguimento della prima non può essere portato a tal punto da cancellare i diritti di questa. L'ottica soprannaturale, un certo tipo di senso di lettura, ha essa pure il suo tipo di verità, no? Anche questa volta io dico la mia, tu dici la tua, tu dici la sua ancora, no? C'è un modo, un senso da dire, il quale non deve essere tale da pretendere di dettare il modo con cui si deve conoscere correttamente, in cui si deve giudicare correttamente, perché in ciascuno di questi campi c'è il tipo di realizzazione e d'altra parte ha diritto da parte sua di manifestare la lettura e quindi anche i criteri secondo i quali dovrebbe avvenire il primo e il secondo di questi tipi di valutazione. Ma è attraverso questi confronti di queste diverse ottiche che deve alla fine venire fuori un tipo di regolamentazione, come dicevo, partecipativo, ecco. Diciamo, è un po' generica, se volesse darmi qualche punto più preciso, perché i criteri è una cosa enorme. No. Cioè, se è preferibile, che cosa? Una gestione... Io sono del parere che dovrebbe esserci, se vogliamo, un equilibrio dei due atteggiamenti, nel senso che dovrebbe esserci un incoraggiamento, diciamo, entro una certa percentuale, a questa ricerca dalla quale non ci si attende una ricaduta immediata e quindi che potrebbe anche essere erogata con una specie di investimento di fiducia, che però non può essere fatto sullo zero, no? Ma appunto, anche se lo scienziato o il gruppo non è di quelli che pubblicano a tambur battente ogni... che però ha, e qui è il problema di chi giudica queste cose, no? C'è tutto il grosso problema di dietro, ha prodotto un tipo di ricerca che è estremamente difficile, estremamente promettente, non si vede i risultati in quanto tempo potranno venire, però sono persone reliable, no? Alle quali possiamo, e questo dovrebbe avvenire indipendentemente dai criteri di più immediata utilizzazione e redditività che dovrebbero presiedere al rato. Quindi io ritengo che il nostro sistema
che si hanno, no, è assurdo pensare questo. Ci sono quelli che a questi tipi di problemi hanno dedicato più tempo, ma che in compenso hanno una conoscenza piuttosto limitata e vaga di contesti precisi in cui e di come giocano eventualmente determinati valori in un problema di trapianto piuttosto che in un problema di tasso di interesse da praticare al paese del terzo mondo o cose di questo genere. Allora ecco che dal confronto di queste competenze la responsabilità è in questo gioco, appunto, non semplicemente nel dire io sono una persona responsabile, qua non vuol dire niente. Mette sempre in imbarazzo una domanda di questo genere, perché io un po' le cose che sono venuto dicendo le ho pensate per conto mio e non me le sono andate a leggere. E d'altra parte credo che su questi problemi ci sia tutta una serie di articoli più o meno, ma non ho l'impressione che ci siano davvero dei libri che si occupino di queste cose. Ecco, confesso da questo punto di vista quella che potrebbe essere una mia ignoranza, che però diciamo è un'ignoranza di uno che ha letto diverse cose, ecco, e quindi dico, non è che con questo cose che io magari non ho incontrato non ci siano, ma sono problemi su cui si è scritto abbastanza, forse anche molto, ma a livello di articoli, proprio pensare a un libro che io potrei dire, ecco, qui effettivamente si vedono passati in rassegna queste cose, sarei in imbarazzo a farlo. Ma se qualcuno qui in sala lo sa, forse può rispondere al mio posto. No, no, lei mi ha capito benissimo, solo che io avrei forse dovuto dire che un conto è la coscienza morale e un conto è l'etica. Allora, l'etica è la riflessione critica e filosofica sulla morale. Tutti abbiamo una coscienza morale e anzi è molto facile che persone anche di poca cultura abbiano una sensibilità morale molto maggiore di chi ha cultura e magari anche di un grosso studioso di etica. Tuttavia, il modo di trattare le questioni morali, riflettendoci sopra filosoficamente, cercando le implicazioni, analizzandole, vedendo tutta la casistica, richiede una riflessione su questo che ha una caratteristica di professionalità, in questo senso. Ma non che noi, ecco, la morale l'abbiamo tutti. Un obbligo morale l'abbiamo tutti, la coscienza morale l'abbiamo tutti, un giudizio morale l'abbiamo tutti, una certa attitudine al ragionamento morale l'abbiamo tutti, però questo non è l'equivalente di un livello di riflessione etica.
Se non ci sono più domande, concluderei ringraziando ancora il professor Agazzi per quanto ci ha detto questa sera, e con questo incontro si chiude anche il ciclo Scienze e Potere. Il centro San Carlo pensa che sia da un lato il primo bilancio su un lavoro in questo senso. Di certo si rilanceranno questi stessi temi col tempo. Prendo spunto da una delle ultime domande, ricordando che è intenzione del Centro Culturale San Carlo pubblicare gli atti, cioè gli interventi di tutti e tre gli incontri, le due tavole rotonde che hanno preceduto questa sera e l'intervento di questa sera sulla rivista Synesis, che uscirà in autunno raccogliendo anche il primo ciclo dei lunedì scientifici di quest'anno, La mente umana. Ringrazio ancora tantissimo il professor Agazzi, buonanotte e arrivederci.